Puntuali come ogni mercoledì sera, sono le 20:20. Comincia una nuova puntata di Non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo. Dico non ci credo, no, no, non ci credo. Non ti dico non è vero. Non ti dico che non spero. Non ti dico che ci credo, perché più non credo, no, no, non ci credo.
Tutti i mammiferi di questo pianeta distinto sviluppano un naturale equilibrio con l'ambiente circostante, cosa che voi umani non fate. Vi insediate in una zona e vi moltiplicate finché ogni risorsa naturale non si esaurisce. E l'unico modo in cui sapete sopravvivere è quello di spostarvi in un'altra zona ricca. C'è un altro organismo su questo pianeta che adotta lo stesso comportamento. Il virus.
Non ci credo, non farlo manco tu. Non ci credo, spegni quella TV.
Mamma, io non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo,
non ci credo. E non ci credo è il titolo di questa trasmissione di Radio Cooperativa che va in onda ogni mercoledì sera alle 20:20 e il sabato pomeriggio poco prima delle 3 in replica. Da Mario un saluto affettuoso a tutti gli amici in ascolto. Oggi è il 17 luglio 2013. Comincio come al solito chiedendovi di dare una mano a questa radio che attraversa, come sapete, un momento di difficoltà economica e che rischia di non poter più trasmettere dal prossimo autunno. Ormai sapete perfettamente quali sono i sistemi per contribuire. Il bollettino postale numero 120 82 301, intestato a Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. Questo bollettino potete scaricarlo anche dal sito della radio. Un secondo modo è il versamento con carta di credito direttamente attraverso il sito, cliccando sul pulsante che trovate a sinistra nella barra di sinistra dopo aver scelto l'importo che volete donare, o ancora abbonandosi ad una sottoscrizione annuale di 10 euro al mese, acquistando le quote della cooperativa a 25 euro l'una ed infine sottoscrivendo dei prestiti alla stessa cooperativa. Per queste operazioni potete contattare i numeri della radio che trovate sempre nel sito oppure inviare una mail a info@radiocooperativa.org. Ogni sistema è buono e ne abbiamo estremo bisogno. Da parte nostra cercheremo di fare il possibile per rendere le trasmissioni interessanti e appetibili, trattando temi che non troppo spesso si affrontano su altri circuiti. Il sito della radio, ma anche questo lo sapete bene, è radiocooperativa.org. Vi trovate notizie, informazioni, la possibilità di ascoltare i programmi in streaming, di accedere al podcast e all'archivio delle puntate trasmesse nell'arco dell'anno in corso per molti programmi. Potete frequentare la comunità degli amici della radio in Facebook nel gruppo Radio Cooperativa Padova. Questa sera avevo l'imbarazzo della scelta tra alcuni dossier che mi sono capitati sotto mano. In queste ultime puntate di Non ci credo, prima della chiusura di agosto, avremo comunque modo di analizzarne qualcuno. C'è quello promosso dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile sul Benessere Equo e Sostenibile in Italia, che mi intrigava, devo dire, parecchio e di cui probabilmente parleremo la prossima settimana. Ma a luglio noi abbiamo un appuntamento storico che non possiamo disattendere. È l'uscita del dossier di Legambiente sui comuni ricicloni, che valuta le strategie e le soluzioni adottate dalle amministrazioni comunali nella gestione dei rifiuti. Chi ha operato meglio viene premiato, distinguendo le aree geografiche, il nord, il centro e il sud Italia, e le dimensioni dei centri, le grandi città, i paesi con più di 10.000 abitanti, quelli con meno di 10.000 abitanti. Quest'anno poi è la 20ª volta che questo premio viene assegnato e dunque il dossier è abbastanza particolare e ricco di elementi che solitamente non sono presenti. Per questo è ancora più godibile. Ovviamente non è che si deve essere per forza d'accordo con quello che scrive Legambiente. A me, ad esempio, non è piaciuto l'accenno di Stefano Cifani, vicepresidente dell'associazione, all'opportunità di usare il CSS nei cementifici o nelle centrali elettriche, anche se giustificato dalla sostituzione di combustibili più inquinanti come il carbone. Credo che i rifiuti semplicemente non vadano distrutti perché rappresentano una risorsa importante nella nostra società in cui sempre più difficile è reperire materie prime, ma tant'è. Vedremo molte cose interessanti spulciando tra le 55 pagine di questo documento e a volte i contenuti permetteranno anche di uscire dal percorso per qualche considerazione a margine che con i rifiuti non necessariamente ha a che fare. Prima però concediamoci, come sempre, un momento di relax con il brano di apertura di questa sera. L'autore del pezzo è uno dei padri del jazz moderno, si tratta di Benny Moulton, la cui orchestra negli anni 30 era il massimo che si potesse avere. Morì giovane a 41 anni per quella che oggi ci sembra una vera assurdità, una tonsillectomia. Lo ascoltiamo in uno dei suoi brani più classici, Moulton Swing. Lo swing di Bessie Moulton. Dunque, ogni anno in luglio esce il rapporto di Legambiente chiamato Comuni Ricicloni. Per chi fa della politica uno strumento per puntare allo sviluppo sostenibile, per chi fa scelte amministrative poco invasive nei confronti dell'ambiente, è un momento atteso perché fornisce una misura di quanto o di quanto poco virtuosi si è stati. Come tutti i concorsi, anche questo ovviamente ha i suoi difetti, anche se probabilmente si tratta dell'indagine più precisa in Italia sulla gestione dei rifiuti. Ci sono altri sondaggi meno probanti. Solo a titolo di esempio voglio spendere due parole sull'assegnazione delle cosiddette bandiere blu che, all'inizio di luglio, invadono le prime pagine dei giornali. Cominciamo con la definizione, la trovate per esempio su Wikipedia. La bandiera blu è un riconoscimento conferito dalla FEE, Foundation for Environment Education, cioè Fondazione per l'Educazione Ambientale, alle località costiere europee che soddisfano criteri di qualità relativi a parametri delle acque di balneazione e al servizio offerto, tenendo in considerazione ad esempio la pulizia delle spiagge e gli approdi turistici. Dunque i criteri non sono italiani, ma sono internazionali. È la gestione ad essere locale. Da quello che ci viene raccontato, noi immaginiamo questi signori in camice bianco recarsi lungo le spiagge della penisola a raccogliere campioni di acque per andare poi nei loro attrezzatissimi laboratori, dove uno stuolo di analisti, di biologi e di chimici separano l'acqua in milioni di parti per scoprire cosa contiene e cosa nasconde. Se così fosse, avremmo di che stare assolutamente tranquilli. Purtroppo però la FEE non dispone affatto di laboratori e neanche di una valigetta da piccolo chimico. I risultati vengono richiesti alle singole autorità per il territorio di ogni regione coinvolta. E questo, stando a quello che succede nel nostro paese, ci perdonerà la FEE, lascia aperto qualche dubbio sulla veridicità di tutti i risultati. Anche perché la bandiera blu è uno strumento di propaganda turistica e quindi di maggiori introiti per l'economia locale. Inoltre, la maggior parte della documentazione non è ricevuta da terze parti, che so, per esempio dall'ARPA, ma direttamente dai comuni che ne fanno una specie di autocertificazione. Uno può dire, beh, non vorrete che imbroglino, poi comunque si può sempre controllare. È vero, ma il dubbio che i controlli non ci siano per niente in questa nostra nazione non è poi così peregrino, non credete? In aggiunta a tutto questo ci sono dei limiti alle analisi, anche a quelle fatte davvero, che portano all'assegnazione o meno delle bandiere blu. La conseguenza è che, per quanto riguarda la qualità delle acque, i risultati sono incompleti e i rischi vengono sottovalutati. Dal momento che importa solo mettere in luce la possibilità o meno di balneazione, i controlli si fermano ad un'indagine di tipo microbiologico. E se questo tranquillizza il turista mentre si immerge per fare il bagno, convinto di non rischiare danni causati al suo organismo da agenti patogeni, non fornisce affatto un quadro completo sull'inquinamento delle acque. Questo è un problema ben più grande e riguarda anche la presenza di sostanze chimiche poco degradabili, come i metalli pesanti, composti organici persistenti, che sono caratterizzati da scarsa degradabilità e spesso vengono scaricati in mare o nei laghi senza troppi controlli. L'inquinamento chimico è ben più subdolo di quello microbiologico perché viene rilevato meno e può provocare, come ben sappiamo, danni seri agli organismi, entrando tra l'altro nella catena alimentare e risalendo poi all'uomo. Tra le altre cose, non sarebbe male se di un programma così importante, che coinvolge la salute di milioni di persone che si recano ogni anno a fare il bagno sulle coste italiane, si facesse carico un ente governativo, per esempio il Ministero dell'Ambiente o quello della Salute. Questo è solo un esempio di come a volte indagini sbandierate, soprattutto dai media, come non plus ultra della certezza, nascondano in realtà dubbi e sotterfugi che alla popolazione è sempre meglio non far conoscere. L'indagine sui comuni ricicloni sembra essere al contrario qualcosa di molto serio e ben strutturato. Legambiente, responsabile del progetto, si avvale della collaborazione di tutta una serie di strutture che, con la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, ha a che fare da sempre. Mi riferisco alle varie emanazioni del CONAI, il Consorzio Nazionale degli Imballaggi, come Corepla, che si occupa dei materiali plastici, Comieco, della cellulosa, Coreve del vetro e molte altre ancora. Sono coinvolti ovviamente anche i comuni con le dichiarazioni dei risultati raggiunti. Tuttavia questi sono molto più facilmente controllabili di quanto arsenico o mercurio è presente nel mare. L'edizione di quest'anno, come accennavo prima, è speciale perché festeggia il ventennale. 20 anni fa, infatti, in Lombardia venivano assegnati i primi premi ai comuni che, dovremmo dire, meno peggio si erano comportati. E mi pare proprio il caso di usare questa espressione. Tuttavia il rapporto del 93-94 diede una grande scossa alla popolazione che cominciò a capire cos'era davvero il rifiuto e a cosa poteva servire e quanto invece fosse pericoloso avviare quella montagna di materiali nelle discariche o negli inceneritori. 20 anni dopo ci troviamo con nuove normative, nuovi traguardi ambiziosi da raggiungere, con un'Europa diventata molto più attenta alla questione. C'è anche una crisi che impone il risparmio in ogni settore, anche in quello delle materie prime. buttare via materiali preziosi per ricavarne un sospiro di energia elettrica è demenziale, quando invece quegli stessi materiali possono essere recuperati a costi molto inferiori, anche 2 o 3 volte inferiori, e nuovamente messi sul mercato. Questo consente, come sembra evidente, la nascita di una grande filiera di raccolta e di riciclo che, da un lato, produrrà benessere, nuove aziende, posti di lavoro, e dall'altro permetterà a società in crisi un approvvigionamento delle materie prime a prezzi decisamente più bassi di quelli originali. Se volete, possiamo allargarci e comprendere nel cambiamento anche la minore esigenza di scavare altre miniere per recuperare materie sempre più difficili da trovare e da estrarre, la minore esigenza di energia da spendere per tutte queste operazioni e quindi la minore incidenza sull'ambiente e quindi sulla salute dell'uomo. Tutti risultati che non so davvero chi potrà mai considerarli negativi. La strada comunque è ormai tracciata e, che si voglia o no, l'indirizzo di ogni società civile è quella dell'abbandono delle discariche e degli inceneritori a favore di una strategia che chiamiamo rifiuti zero e che prevede una riduzione drastica nella produzione di rifiuti e il recupero di quasi tutti quelli prodotti. Chiunque pensi che basti una legge per arrivare a questo è veramente ingenuo. Si tratta sì di predisporre strumenti legislativi, soprattutto amministrativi, che indirizzino le politiche verso la riduzione dei rifiuti alla fonte, la raccolta differenziata vera, il riuso e il riciclo, ma a monte ci deve essere un cambiamento degli stili di vita dei cittadini, una loro forte e consapevole partecipazione a questi processi virtuosi. Insomma, devono crederci e, per come vanno le cose da noi, per crederci davvero, deve loro convenire, soprattutto economicamente. Vedremo di seguito se questa condizione si verifica oppure no. Dunque, la società deve cambiare, un po' alla volta si intende. Qualche anno fa, a chi parlava, come noi in questa trasmissione e in molti movimenti che di qui sono passati, di rifiuti zero, veniva lanciata un'occhiata di sufficienza quando andava bene. Oggi questo termine figura nel progetto presentato dal ministro per l'ambiente Andrea Orlando e figura nei programmi elettorali di molti partiti. Certo, si può osservare che sono solo parole, ma proprio il dossier di Legambiente ci dimostra, lo vedremo, che è vero esattamente il contrario. Ci dimostra che il nostro paese è diviso a metà. Metà è fatto da chi ancora non si è accorto che il mondo è cambiato e che gli strumenti per cavalcare questo cambiamento sono lì a portata di mano. E poi c'è l'altra metà, fatta di comuni che hanno capito tutto, perfettamente. Loro dimostrano che rifiuti zero non è più solo una scritta utopistica sulla carta, per niente. Si tratta di una realtà per cui hanno lottato e alla quale sono vicinissimi. Manca solo un piccolo passo che, io ne sono certo, verrà compiuto molto presto.
This is a man's world. This is a man's world, nah. But it won't mean nothing, nothing without a woman or a girl. Man made the car to take us over the road, and man made the train to carry the heavy load. Man made electrolyte to take us out of the dark. Man made the boat for the water, like Noah made the ark. This is a man's, a man's world, ooh. But it would mean nothing, nothing without a woman or a girl, nah. Without a woman or a girl. Man thinks about the little bitty baby girls and the baby boys. See, man makes them happy, 'cause man made them toy. And after man
my name to buy from other men. This is a man's, a man. Have a woman, man. He needs a woman. He's got to have a woman. Man makes everything he can, but you see, a woman makes a better man. A woman makes a better man. This is a man's, a man.
È un mondo di uomini, This is a Man's World, è una canzone scritta nel 1966 da James Brown, che abbiamo ascoltato dalla meravigliosa voce di Joss Stone. Io vorrei cominciare il discorso sui comuni ricicloni facendo alcune considerazioni più generali. Noi siamo abituati a sentire parlare di raccolta differenziata come se fosse la soluzione del problema, ma le cose non stanno così. La raccolta differenziata è solo uno strumento per avere una filiera dei rifiuti più virtuosa e più conveniente sia dal punto di vista ambientale che da quello economico. Quando dico economico intendo per tutti, lo Stato, le aziende e anche i cittadini, come vedremo meglio più avanti. Le normative sia europee del 2006 che italiane dal dicembre 2010 sono molto chiare. L'obiettivo non è più raccogliere in modo differenziato, bensì quello di riciclare una certa percentuale. La distinzione non è filosofica. Imponendo che entro il 2020 il 50% dei rifiuti venga riciclato, si incide direttamente sul mercato, sulla produzione, sugli stili di vita, come ho anticipato poco fa. Entro il 2015 le amministrazioni locali, nel nostro caso comuni, province, se ci saranno ancora, e regioni, dovranno provvedere ad organizzare sia la parte legislativa che strutturale per il riciclo. Le norme relative alle filiere dei rifiuti sono contenute nei piani degli stessi rifiuti di vario livello, provinciale, regionale, eccetera. In quello della mia regione, emanato alcuni mesi fa, non c'è traccia di tutto questo e si rimane ancorati a discariche e inceneritori come se il mondo nel frattempo non fosse progredito. E se questo succede nel Veneto, la regione regina in quanto a raccolta differenziata in Italia, non vedo come non si possa essere scettici e, almeno un pochino, sospettosi. Il sospetto naturalmente è quello che in realtà ci siano dietro alla vecchia maniera di gestire i rifiuti interessi forti legati a profitti, a poltrone nei consigli di amministrazione e a cosucce di questo genere. Un altro aspetto da non sottovalutare è l'informazione che passa. Vorrei fare alcuni esempi per chiarire. Il primo esempio riguarda la terminologia. L'Italia è l'unico paese al mondo ad usare termini che non solo non esistono, ma che mistificano la realtà. Tra questi due gridano vendetta: termovalorizzatore e assimilate. Il primo definisce un inceneritore che recupera energia elettrica dalla combustione dei rifiuti. Nella realtà, il bilancio energetico di questa operazione è largamente in perdita. Se noi consideriamo il ciclo che parte dalla distruzione della materia, pensate proprio per farvi un esempio alla plastica che è fatta con il petrolio che noi compriamo dagli sceicchi, alla produzione di elettricità e alla ricostruzione dell'oggetto bruciato, il rendimento di questo processo non raggiunge il 10%. Dal momento che spesso non è abbastanza chiaro quello che si dice, la stessa cosa può essere tradotta così: il 90% dell'energia in gioco viene perduta. L'unica cosa che questi impianti valorizzano sono i soldi delle aziende che li gestiscono e che vedono molto spesso tra i loro soci azionari le amministrazioni comunali. Insomma, se non sono dei termovalorizzatori, potremmo però chiamarli degli eurovalorizzatori. L'altra parola subdola è assimilate, un termine che ha stravolto una legge del 92 che metteva una tassa sulla bolletta della luce a favore di impianti a fonti rinnovabili. Questa parolina ha destinato miliardi di euro alla produzione di elettricità con le scorie di lavorazione del petrolio. I rifiuti, invece, sono stati definiti fonti rinnovabili tout court. Insomma, noi siamo l'unico paese al mondo in cui il petrolio è una fonte rinnovabile, basta che sia contenuto in un rifiuto. Ora può darsi che qualcuno sottolinei il fatto che non è giusto finanziare in questo modo le trasformazioni, ma il problema che volevo porre è un altro, e cioè il fatto che le parole vengono usate in modo distorto per confondere la gente e non far capire loro cosa realmente sta succedendo. Per inciso, dal 92 ad oggi, in più di 20 anni, nessuno si è preoccupato di vergognarsi di questa aberrazione e di proporre di cancellarla. Il secondo esempio deriva da un articolo dell'ANSA di circa un anno fa. In esso veniva magnificato il recupero di plastica nel nostro paese. Il titolo era «Ambiente, due punti, nel 2011 recuperati 1,4 milioni di tonnellate di plastica». E uno dice «Me coglioni!». Peccato che i dati ufficiali del 2012 sulla plastica ci dicano che il recupero in Italia raggiunga appena il 36%. Questo è un dato ufficiale del dicembre 2012. Quindi i casi sono due: o ANSA ha avuto informazioni taroccate, oppure c'è qualcosa che non quadra nell'uso del verbo recuperare. Leggendo l'articolo, infatti, si scopre che, aperte virgolette, nel dettaglio il riciclo complessivo degli imballaggi in plastica ha superato le 745.000 tonnellate, mentre quelli termovalorizzati, riutilizzati cioè come combustibili per produrre energia, sono arrivati a 662.000 tonnellate. Chiuse le virgolette. Traduciamo in italiano questa frase. Il 1,5 milioni scarso di tonnellate non è recuperato completamente come materia. Quasi la metà è bruciata negli inceneritori. Facendo due conti si scopre dunque che la materia recuperata è la metà di quella strombazzata dall'agenzia, il che non giustifica per niente l'entusiasmo del titolo dell'ANSA. Il terzo esempio lo rileviamo dal vissuto nei movimenti di lotta contro l'incenerimento in ogni parte d'Italia. Ho accennato al fatto che le aziende che controllano la gestione degli impianti sono in generale società per azioni che hanno come azionisti, spesso di maggioranza, le amministrazioni comunali, magari consorziate tra di loro, come avviene per esempio per ERA. Nei comuni è risaputo che i consiglieri di amministrazione vengono scelti dai partiti, tanti alla maggioranza e tanti alla minoranza. Tra questi, i posti più appetiti sono ovviamente quello di presidente e di amministratore delegato, i cui stipendi sono molto, ma molto distanti dalla pensione di uno statale. Succede che in comuni vicini, geograficamente vicini, lo stesso partito sia da una parte all'opposizione e dall'altra nella maggioranza. Quello che accade è che la loro posizione sull'inceneritore è diametralmente opposta, vedendolo come una opportunità dove comandano, è una iattura terribile dove invece sono l'opposizione. Senza andare troppo distanti, è la situazione che esiste oggi tra Padova e Verona. Che dipenda dall'opportunità di amministrare un'azienda redditizia? Le posizioni sono sfumate perfino all'interno degli stessi partiti, dove c'è chi è per il mantenimento dello status quo e chi invece spinge verso una strategia di rifiuti zero da raggiungere progressivamente. E va sottolineato che non è mai una questione di schieramento di destra o di sinistra. Nonostante tutto quello che ho detto sulla raccolta come mezzo e non come fine, deve anche essere chiaro che senza una differenziazione dei rifiuti alla fonte, realizzata con il solo sistema che ad oggi ha dimostrato di funzionare davvero, e cioè il porta a porta, non si andrà molto lontano. Anche qui a Padova è cominciato un iter che dovrebbe ampliare la raccolta porta a porta, ma sembra che ogni 10 minuti succeda qualcosa per cui c'è una frenata e che si proceda molto più lenti di una tartaruga zoppa e piena di sonno. L'augurio è che in questo anno che manca alle prossime elezioni comunali, l'amministrazione si preoccupi di portare a termine il progetto sempre che lo si voglia fare. Patrizia Laquidara con Personaggio. E allora, per non parlare a vanvera, raccogliamo le idee usando i dati più recenti elaborati in tema di riciclo dei rifiuti. Si tratta di un documento del dicembre scorso presentato da due associazioni, la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile di Edo Ronchi e la Fise Unire, che è l'Unione Nazionale delle Imprese di Recupero, che rappresenta in sostanza le aziende italiane che riciclano i materiali di consumo che vengono buttati via. Si tratta dell'Italia del riciclo 2012, di cui ho già avuto modo di parlare qui in trasmissione. Ho già accennato al fatto che le normative italiane in materia di rifiuti non sono affatto male, solo che non vengono applicate a dovere in tutte le situazioni, specie nelle città, di modo che la maggior parte dei rifiuti, sia urbani, quelli cioè prodotti dai cittadini, che industriali, finiscono per diventare un grosso problema da gestire attraverso i soliti canali delle discariche e degli inceneritori. Non tornerò dunque sul punto della normativa, se non per ricordare che gli obiettivi fissati contemplano tutti un sistema virtuoso della filiera che assomiglia più o meno alla strategia dei rifiuti zero. E cominciamo con i numeri. In Italia si recupera il 33% della materia, un valore decisamente lontano da quello di nostri colleghi europei, che vanno dal 50% della Svezia al 62% di Olanda, Belgio, Germania al 70% dell'Austria. Dal momento che da un punto di vista economico il peggio del peggio è la discarica, poiché non si recupera nulla, un altro dato allarmante è quanto materiale post consumo noi buttiamo nelle discariche. Arriviamo a sfiorare il 50%, cioè metà dei nostri rifiuti nel 2012 è finito in discarica. E anche qui il confronto con gli altri paesi ci penalizza drammaticamente, perché le quote di quelli che ho appena citato oscillano tra 3% e 0. Sì, proprio così. Ci sono paesi europei, per esempio la Germania, che semplicemente non mandano più niente nelle discariche. Credo non serva ricordare come in Italia la gestione illegale delle discariche sia uno dei grandi business della malavita e delle mafie. Sotterrare abusivamente rifiuti, soprattutto se tossici e pericolosi, costa alle industrie assai meno che seguire le procedure di smaltimento in sicurezza previste dalla legge. Questo comporta spesso l'avvelenamento dei terreni circostanti, delle falde d'acqua e quindi un costo sociale imponente e non previsto. Nelle regioni in cui le mafie hanno le loro roccaforti istituzionali tradizionali, è più difficile parlare di raccolta differenziata e di riciclo per ovvi motivi di interesse. Ma, come vedremo, le cose stanno cambiando anche in quelle zone. Tornando sui numeri del riciclo, il documento, grazie ai dati dei vari consorzi dipendenti dal CONAI, ci fornisce un quadro della situazione di come gli imballaggi vengono riciclati, divisi per tipologia di materiale raccolto. I risultati sono quasi tutti molto buoni, si va dal 55% del legno al 68% del vetro all'80% della carta. Solo la plastica, come anticipavo prima, resta indietro, fermandosi ad un misero 36%. Prima di passare al dossier di Legambiente c'è un ultimo punto che vorrei sfiorare, quello dei posti di lavoro. Chi sostiene che con questo sistema si perdono posti di lavoro dice una bugia colossale, per tanti motivi. Il primo riguarda i costi in tutti i sensi. Per costruire un inceneritore grande come quello di Acerra, solo per metterlo in piedi, servono 400 milioni di euro, circa 8 volte il costo del più grande centro di riciclo del mondo che si trova a San Francisco e serve quasi 1 milione di persone, con un riciclo nel 2012 dell'80%. Attenzione, ho detto riciclo, non raccolta differenziata. Non solo. A parità di investimento, il numero di posti di lavoro creati dalla filiera del riciclo non ha paragoni. L'inceneritore di Padova offre 20 volte meno posti di lavoro a parità di denari investiti del centro di riciclo di Vedelago in provincia di Treviso, senza contare l'indotto. Avviare i rifiuti alla filiera costa ai comuni e quindi ai cittadini, ma i soldi da spenderli per mandarli in una discarica o peggio in un inceneritore sono da 2 a 3 volte superiori rispetto a quelli necessari per avviarli alla filiera del riciclo. Come accennato, il minor costo della materia prima impiegata nei processi di lavorazione garantisce una possibilità in più per un'azienda di sopravvivere. Le materie prime e seconde, insomma, sono un incentivo a produrre e a far crescere consumi sostenibili e a salvare uno dei beni più preziosi, appunto, il lavoro. Vorrei aggiungere alla fine di tutto questo che il guadagno va misurato anche in termini sociali. Un ambiente che subisca meno trivellazioni, meno scavi di miniere, meno consumo di energia e di acqua, non può che rendere migliore la nostra vita, e questo è un guadagno che, come dice qualche pubblicità, non ha prezzo. Connessi a questi discorsi ci sono altri problemi da mettere sotto la lente e da chiarire una volta per tutte. Nel nostro paese il gioco delle tre carte è quello che va decisamente per la maggiore. Facciamo un esempio e consideriamo l'eliminazione dei sacchetti di plastica. Provate a pensare che cosa avviene nei vostri supermercati. Guardatevi intorno, perché io so perfettamente che voi arriverete con la vostra sporta di cotone che usate per anni. I sacchetti di plastica ci sono ancora. Avete presente alla cassa quando vi dicono: vuole un sacchetto piccolino? No, non lo voglio, perché è fatto col petrolio che compriamo coi nostri soldi da qualche sceicco, il quale in cambio acquista una squadra di calcio perché, poverino, non sa come passare le domeniche. L'alternativa è, se va bene, il sacchetto in Mater B. Si tratta di una grande, di una grandissima invenzione di Novamont, ma è fatto con il mais e, proprio come i biocombustibili, sarebbe il caso di chiedersi se quel mais non si farebbe meglio ad usarlo per fare polenta, visto la fame che nel mondo ancora impera. Ne ho parlato la settimana scorsa tracciando le linee di previsioni della CIA per il 2030. E non è tutto, perché accanto al Mater B, un materiale biodegradabile e compostabile, insomma, lo potete mettere insieme all'umido senza problemi, trovate in molte situazioni sacchetti su cui c'è scritto in grande biodegradabile, ma che biodegradabile non è per niente. Si tratta della cosiddetta oxoplastica, ottenuta dalla normale plastica aggiungendo un componente particolare chiamato ECM. Ora, anche qui c'è della mistificazione nell'uso del termine biodegradabile, perché se questo deve significare solo che prima o poi i materiali saranno nuovamente disponibili nella natura, allora anche una lattina di alluminio lo è. Basta aspettare il tempo che serve, anni, decenni o secoli, non ha importanza. Per evitare quindi interpretazioni estreme, ci sono delle norme apposite che stabiliscono che un materiale è biodegradabile se in 180 giorni si decompone nei suoi componenti per il 90%, cosa che il Mater B fa abbondantemente, ma l'oxoplastica no. Lei ha bisogno di anni, da 5 a 10, per arrivare a questo risultato. Inoltre non è materiale compostabile, quindi non potete usarlo per metterci gli avanzi della cena da avviare al biodigestore della vostra città. Certo, c'è scritto in piccolo, in fondo, ma sarebbe curioso fare la conta di quanti consumatori lo sanno e quindi di quanti mettono plastica fatta col petrolio nell'umido, convinti in buona fede di aver fatto un'opera meritoria e virtuosa. C'è un'aspra battaglia su questo argomento, anche in Parlamento, tra i puri, pochi a dire il vero, e chi invece difende le lobby della plastica, che si vedono costrette a rivedere i propri cicli di lavorazione e usano, come al solito, il ricatto dei posti di lavoro. Eccoci dunque tornati all'inizio. Il mondo che viviamo è tappezzato di parole false e di intenzioni ancora peggiori. Occhio!
Say I told you so, and if I ever hurt you, you know I hurt myself as well. Is that any way for a man to carry on? Said I love you more than you'll ever know, more than you'll ever know. When I wasn't making much money, you know where my paycheck went.
brought it home to you, baby. And I never spent a red cent. Hey, is that any way for a man to carry on? Gone, said I love you more than you'll ever know, more than you'll ever know. Now listen to this. I'm not trying. Trust and understand. I know I can be a part of you that no one else could see, yeah. But I gotta hear you say, I got to hear you say, it's all right. Anything that you demand, I could be king of everything, or just a tiny grain of sand. Now tell me, is that any way for a man to carry on?
Un grande chitarrista, Les Paul, con questa I love you more than you'll ever know. E veniamo finalmente al dossier vero e proprio. Ci sono, come ho accennato prima, alcune novità importanti rispetto ai precedenti anni e una lunga parte davvero interessante e storica che ripercorre i 20 anni del premio e fissa alcuni degli episodi chiave dal 1994 in poi. Per cominciare bisogna sottolineare ancora una volta come il nostro paese si trovi diviso in due piuttosto nettamente. Da una parte i comuni virtuosi, alcuni molto virtuosi, e dall'altra quelli cialtroni che non sono in grado di soddisfare i requisiti per rientrare nei parametri previsti dall'Unione Europea. Per la raccolta differenziata il limite previsto per quest'anno è del 65% e solo pochissime città medie e grandi hanno raggiunto questo obiettivo. Non starò di nuovo a ribadire il concetto che la strategia di raccolta è fondamentale. Affidarsi ai cassanetti in strada è decisamente perdente, lo vediamo nella mia città, Padova, che raggiunge globalmente il 43%, ma i quartieri dove viene effettuata la raccolta porta a porta hanno visto impennarsi questo valore in pochi mesi fino oltre il 70%. Insomma, se è vero che molti italiani sono dei cialtroni riguardo all'ambiente, bisogna anche metterli nelle condizioni di non nuocere imponendo scelte virtuose come è avvenuto altrove. Legambiente tuttavia ha dovuto creare una categoria a parte per dei comuni ricicloni, una specie di over categorie come i colli del Tour de France, che sono talmente impegnativi da meritare di essere addirittura fuori concorso. Si tratta dei cosiddetti comuni rifiuti free, cioè liberi dai rifiuti, quando la percentuale di raccolta differenziata supera l'80-90%. La grande notizia è che non si tratta di qualche paese fissato con l'ambiente. Ci sono ben 330 paesi italiani rifiuti free. Questi smaltiscono per ogni loro cittadino appena 75 kg di immondizia l'anno come valore massimo, che è un valore estremamente basso, che sarà addirittura posto come obiettivo dall'Europa per il 2050. Paesi dunque che sono 40 anni avanti. Per capire la portata di questa cifra, tenete presente che la media pro capite in Italia è di 550 kg di rifiuti prodotti in un anno. Ci sono anche città come Empoli, 50.000 abitanti e migliaia di imprese e di negozi. Le buone notizie però non finiscono qui. Più di 8 milioni di italiani vivono in comuni che sono in regola con le normative europee, vale a dire con una raccolta differenziata superiore al 65%. Si tratta di quasi 1.300 paesi piccoli e grandi che rappresentano il 16% delle amministrazioni dell'intera nazione. Quali considerazioni possono essere fatte? La prima è che la mappa dei comuni ricicloni invade tutta Italia, da nord a sud, da est a ovest. Questo è un bene, ma è anche l'occasione per un'osservazione amara, perché a fianco di un'amministrazione che è riuscita a raggiungere l'obiettivo quasi zero per i rifiuti, ce n'è un'altra che difende discariche o inceneritori, è invasa dalle ecomafie, poggia sul disservizio e sull'eterna emergenza. Segno che si può solo se si vuole. È chiaro che un incentivo è necessario e finché non si arriverà al principio che chi più inquina più paga, non si andrà da nessuna parte. La tassa sui rifiuti, la famosa TARES, deve essere modulata in maniera diversa in modo tale da premiare chi riduce e chi differenzia. E poi c'è il nodo delle grandi città. Solo 7 capoluoghi di provincia sono ricicloni. 4 sono al nord, Pordenone, Novara, Verbania, Belluno. 3 sono al sud, Salerno, Oristano, Teramo. Al centro non ce n'è nessuno. Poi c'è il vuoto, con punte assurde come Enna, dove la quota di raccolta differenziata è calcolata all'1%. Mentre si lavora un po' dappertutto per estendere una raccolta virtuosa che preluda a possibilità di recupero dei materiali, poco si è fatto, secondo il dossier, nel campo della riduzione a monte dei rifiuti, per esempio degli imballaggi. Il Ministero dell'Ambiente, scrive Legambiente, sto leggendo il dossier, deve adottare un serio programma nazionale di prevenzione, obbligando il mondo della produzione e della distribuzione, oltre a tutti gli altri soggetti, commercianti, agricoltori, artigiani, enti locali, aziende di igiene urbana, a cambiare rotta, come è avvenuto con successo in Germania negli ultimi 20 anni, utilizzando la leva economica, chiuse le virgolette. Se davvero la direzione è questa, è assurdo pensare alla costruzione di nuovi impianti per bruciare i rifiuti. Un inceneritore non può funzionare a mezzo servizio e deve farlo per 20-30 anni prima di avere ammortizzato il suo costo. Dunque, quando le linee diventano vecchie e obsolete, bisogna chiuderle e non rammodernarle con una spesa enorme che grava sul bilancio dell'amministrazione e quindi sulla collettività, come è avvenuto qui a Padova. Questa doverosa premessa inquadra dunque la questione italiana che, come tante altre, è fatta di chiari e di scuri. La presenza tuttavia di una classe amministratrice ben disposta a deviare, a virare verso la politica del riciclo e della riduzione è un segnale decisamente positivo che ci rende ragionevolmente ottimisti. Per chi volesse leggere il dossier, le pagine da 6 a 9 sono molto interessanti perché ripercorrono la storia di 20 anni dei comuni ricicloni. Poi vi darò il link dove andarlo a trovare. Nel 1994 il primo premio era solo diretto alla Lombardia in quell'anno, andò a Monticello Brianza con il 42%, un valore che molte città italiane oggi ancora si sognano, è più o meno quello che si differenzia Padova città dopo 20 anni. L'anno successivo l'indagine si è estesa a tutta la nazione e sono emersi subito i comuni del Veneto, prima di tutto Vedelago con il 57%, comune diventato poi pietra di paragone con il centro di riciclo di Carlapoli. È stata questa la partenza verso traguardi ambiziosi per diversi comuni che negli anni seguenti hanno sfondato il tetto del 70%. Li si guardava come delle bestie rare, ma non facevano che applicare una politica virtuosa tutto là. Il 1997 è l'anno della legge Ronchi, che recepisce la normativa europea di 3 anni prima. È la svolta, perché per la prima volta si introducono nelle leggi del paese principi fondamentali che verranno riassunti nelle famose 4R, riduzione, riuso, riciclo e recupero. Indicherà obiettivi di raccolta differenziata, istituendo il sistema dei consorzi come il CONAI e tutte le sue emanazioni per le varie merceologie. Fu l'occasione per una grande città come Milano di cominciare a separare l'umido dal secco che, come ho detto tante altre volte, è sempre il primo passo da fare nella gestione oculata dei rifiuti. Milano all'epoca divenne un punto di riferimento fino a quando il nuovo sindaco Gabriele Albertini non buttò tutto a mare distruggendo quanto di buono era stato fatto prima di lui. Gli anni che seguono marcano sempre più una differenza tra comuni ricicloni e comuni cialtroni. Il nord si evidenzia in alcune zone, soprattutto in Trentino e in Veneto, il centro è fatto quasi solo di realtà toscane, mentre il sud si distingue per immobilità. Gli anni 2000 hanno un altro elemento che li contraddistingue. Grazie ai cospicui finanziamenti statali attraverso i famosi CIP 6, c'è la corsa alla costruzione di inceneritori che vengono visti e spacciati, devo dire anche attraverso la televisione, come la soluzione finale del problema rifiuti. Tra gli altri viene costruito quello di Brescia, uno dei più grandi d'Europa, con conseguenze drammatiche sull'inquinamento locale. I risultati sono sotto gli occhi di tutti. Le province dotate di inceneritori vedono crollare le quote di differenziata e di riciclo. L'80% dei rifiuti finisce in discarica. Le aziende devono comprare le materie prime e seconde all'estero, dove i rifiuti sono differenziati e i prodotti ottenuti avviati sul mercato. Un ciclo decisamente antieconomico, ma finanziato abbondantemente dallo Stato per motivi che ho cercato di spiegare in precedenza, il che rende l'incenerimento più vantaggioso del riciclo dal punto di vista del profitto dei gestori. Colossale è l'imbroglio della soluzione all'emergenza napoletana. Partono treni carichi di rifiuti verso la Sassonia. Qui i centri di riciclo separano, recuperano materie prime e seconde che poi rivendono all'Italia. Noi li paghiamo 2 volte. Dai meriti cretini. Gli anni seguenti vedono un lento conquistare posizioni dei comuni ricicloni. Il nord si distingue ancora ed il sud appare lontanissimo, salvo poche eccezioni. L'emergenza napoletana, sempre lei, abilmente cavalcata dagli interessi delle lobby dell'incenerimento, convince gli italiani che solo bruciando i rifiuti si arriverà a toglierli dalle strade. Probabilmente, se si togliesse la malavita dall'affare immondizia, Napoli sarebbe sempre stata bella pulita. Piano piano, tuttavia, il virus del riciclo si diffonde. Ci sono personaggi come Paul Connett che girano il mondo e anche l'Italia cercando di spiegare quello che avviene altrove, ad esempio nella già citata San Francisco, dove un'azienda pubblica si arricchisce vendendo a cinesi, indiani e statunitensi plastica, alluminio, carta, compost e altre materie preziose raccolte da 1 milione di cittadini e riciclate all'80%. Serve organizzazione, pochi denari rispetto agli altri sistemi di smaltimento, ma soprattutto la volontà politica di andare avanti. Oggi il recupero di materia seconda è uno degli elementi fondanti della green economy, quella di cui si parla nei convegni come dell'unica possibilità per uscire dalla crisi, quella sbandierata dai partiti ad ogni occasione, salvo poi tornare nei propri studi del municipio a calcolare quanti soldi arrivano da discariche e inceneritori.
I was dreaming of the past, and my heart beat fast. I began to lose control. I began to lose control. I didn't mean to hurt you.
might not love me anymore. I was shivering inside. I was shivering inside. Just a jealous guy.
E questo era Brian Ferry, fondatore dei Roxy Music, con una delle canzoni più celebri di John Lennon, una richiesta di perdono verso Yoko Ono e l'universo femminile in generale. I Roxy Music misero nelle loro scalette questo brano all'indomani dell'assassinio di John Lennon l'8 dicembre del 1980. Prima di andare avanti vi do il link dove potete scaricare il dossier di Legambiente. Il sito si chiama ricicloni.it e ve lo vedete proprio davanti, non potete assolutamente sbagliare. Quindi ripeto, www.ricicloni.it. Le pagine seguenti a quelle che, di cui ho parlato prima del dossier sono molto carine e meritano di essere lette, perché raccontano la storia di alcuni comuni virtuosi, di alcuni esempi. Si comincia con Empoli, di cui ho già parlato, 75 kg pro capita all'anno di rifiuti residui da mandare in discarica. Una bolletta calcolata sul reale consumo grazie ad un meccanismo magnetico gestito dall'azienda Pubblica Ambiente. Nella zona ci sono 22.500 utenze, ma anche 3.300 attività produttive e commerciali. Anche Milano nel 2013 è tornata agli antichi splendori, avviando in alcuni quartieri, in circa metà del suo territorio, la separazione del secco dall'umido e il porta a porta, con aumento davvero sensibile di raccolta anche del 70% rispetto all'anno precedente. Un'altra storia molto interessante si svolge in Campania, dove il Comieco ha evidenziato il ruolo di 12 comuni, tra i più conosciuti ci sono Bacoli e Praiano, per la raccolta della carta. Ma dietro questi 12 comuni ce ne sono altri 53 che vogliono entrare in questa classifica, in questo affare. L'accordo prevede anche la partecipazione di alcune aziende, come la cartiera Cartesar, che provvede alla raccolta e alla trasformazione in materia prima della carta e del cartone, che poi altre società usano per creare imballaggi. Spostiamoci adesso in provincia di Salerno, a Baronissi, un paese premiato a più riprese per la gestione degli oli esausti, una delle voci più tristi dello smaltimento dei rifiuti, perché troppo spesso finiscono addirittura nei lavandini. Con un semplice trucco, l'amministrazione comunale ha fatto sì che tutto l'olio esausto sia raccolto come si deve. Qual è il trucco? Ogni 5 kg di olio portato all'isola ecologica viene regalato un litro di olio extravergine di quello buono. Chi più ricicla, meno paga. Appunto. Una delle obiezioni che vengono fatte alla raccolta differenziata e al porta a porta è che nei centri storici diventa tutto molto complicato. Veniamo allora all'esempio di Perugia, una città meravigliosa, bellissima, che ha un centro storico per chi c'è stato, che è un budello di stradine. Gli amministratori hanno studiato la soluzione migliore, messo a disposizione distributori automatici di sacchetti per le varie tipologie di rifiuti, e portato la differenziata in 2 anni al 65%. Gli ultimi 2 esempi che voglio citare sono davvero emblematici. Si tratta di Salerno, città campione del meridione con il suo 70% di raccolta differenziata. La cosa sorprendente è che nel 2007 la percentuale era del 13%, il che significa che non ci sono città medio-grandi né aree geografiche che tengano quando si vuole raggiungere un obiettivo. E poi Ponte nelle Alpi, provincia di Belluno, il campione indiscusso degli ultimi 4 anni. Su questo comune, sul suo assessore all'ambiente, Ezio Orzes, ormai credo di avere detto tutto. A sentirgliela raccontare sembra tutto molto semplice, lui la fa veramente semplicissima, ma a me pare che la chiave sia stata la compartecipazione dei cittadini, le 1000 assemblee, le spiegazioni per convincere che conveniva a tutti. Oggi nessuno in Italia ricicla come Ponte nelle Alpi, arrivato a livelli che possiamo considerare davvero da rifiuti zero. Questa corsa attraverso alcune situazioni può magari sembrare romantica, e così veniamo anche ai casi meno positivi. Se 8 milioni di persone vivono situazioni ottimali dal punto di vista dei rifiuti, beh, ce ne sono altrettanti che abitano grandi città come Milano, Torino, Genova, Napoli, Palermo e Roma. A che punto siamo in questi grandi centri? Beh, non siamo messi benissimo, anche se è il caso di dire che qualcosa si sta muovendo. Ho già detto di Milano, ma anche Torino e Genova sembra abbiano in mente una qualche sperimentazione. I numeri però per il momento sono impietosi. 44% a Torino è il valore più alto, Milano arriva al 35%, Genova al 30%, Roma al 24%, Napoli al 18% e Palermo al 10%. Sono numeri decisamente deludenti e per nulla in linea con quella che dovrebbe essere la politica generale dei rifiuti nel nostro paese. Tra le città cosiddette grandi, cioè con più di 200.000 abitanti, Verona con il 55% è in testa, Padova è terza con il 43%. Ma essere fieri di questi risultati è un po' come essere i migliori di una classe di somari. Rimanendo a casa nostra sarà molto difficile aumentare sensibilmente la raccolta e il riciclo finché il mostro di San Lazzaro, cioè l'inceneritore, avrà fame di rifiuti per poter portare nelle casse degli azionisti di ERA le loro quote e i dividendi. Per chi vorrà avventurarsi nella lettura del dossier di Legambiente, le pagine dalla 20 alla 32 sono dedicate ai vari consorzi e quindi alla raccolta di particolari tipologie di materiali, non so, vetro, legno, carta, eccetera. Qui vengono dunque visitate le realtà che si sono distinte nei singoli settori. Per il CONAI una nota strameritata va a Roccella Ionica, provincia di Reggio Calabria, passate in un solo anno dal 14% al 74% di raccolta differenziata, riducendo i costi di smaltimento di 200.000 euro, il che non sarà certo sfuggito ai suoi circa 7.000 abitanti. Abbiamo già detto dei comuni ecocampioni per la raccolta della carta in Campania, coi 12 seguiti dai 53. In questo settore anche Vercelli e Portoferraio, provincia di Livorno, hanno raccolto più di 82 kg di carta a testa nel 2012 e vengono quindi segnalati dal dossier. Scopriamo poi che in Italia più del 70% del vetro è stato riciclato, con note di merito particolari per le città di Merano in Alto Adige, di Osimo, provincia di Ancona, e di Eboli, in provincia di Salerno. Chiudo questa parte con i vincitori per categoria. Il vincitore assoluto, come ho già detto, è Ponte nelle Alpi con l'87,2% di raccolta differenziata. Tra i capoluoghi, al nord vince Belluno, 70,4%, al centro nessuno, perché nessuno ha raggiunto il 65%, al sud Salerno con il 70%. Tra i comuni con più di 10.000 abitanti, al nord vince Zero Branco, provincia di Treviso, al centro Serravalle Pistoiese, provincia appunto di Pistoia, e al sud Monte di Procida, in provincia di Napoli. Tra i comuni con meno di 10.000 abitanti, al nord il primo è Ponte nelle Alpi, ma viene premiato il secondo, che è Sant'Orsola Terme, in provincia di Trento. Poi al centro Monte Lupone, in provincia di Macerata, e al sud Casal Velino, in provincia di Salerno. Tuttavia, l'indagine di Legambiente non si limita a valutare la quota di differenziata, poiché nella gestione virtuosa dei rifiuti ci sono altri elementi da prendere in considerazione. Per questo, un altro indice importante è il cosiddetto indice di buona gestione. Di questo parleremo tra pochissimo.
Que te vi cerquita en la playa, fue como un rayo de sol, una luz en mi cara. Déjame mirarte, esperarte, quiero gozar simplemente. Necesito solo desearte mi sueño llevándote secretamente. Eres tan linda que al verte pienso en el pecado. Haces que me sienta como si el mal hubiera cesado. Quiero estar contigo, te lo digo, escúchame como un amigo. Todas las penas que tenía en el pecho ahora ya se han alejado. Boca dulce, non mi lasciare, non scomparire, stregami ancora se lo vuoi. Boca dulce, non farmi male, non dirmi come, se non potrò averti mai. Mira los niños felices ahí van cantando y ellos te siguen detrás paso a paso avanzando. Mi sorpresa es grande, satisfactoria por esta tierra rebelde que dicen provenga del fruto maduro y prohibido de tu dulce vientre. Stregami ancora se lo vuoi. Bocca dulce, non farmi male, non dirmi come, se non potrò averti mai. Bocca dulce, non mi lasciare, non scomparire. Stregami ancora se lo vuoi. Bocca dulce, non farmi male, non dirmi come, se non potrò averti mai. Che tu todavía stai sola, bella burdela, fresca campagnola, Si la mi pasión de la boca es rasola.
Ya viví un Hawái, te la y una que te jolí.
Stregami ancora se lo vuoi. Bocca dulce, non farmi male, non dirmi come, se non potrò averti mai. Bocca dulce, non mi lasciare, non scomparire. Stregami ancora se lo vuoi. Bocca dulce, non farmi male, non dirmi come, se non potrò averti mai.
Roy Paci con Bocca Dulce. Il termine indice di buona gestione si spiega da solo. Supponete di avere un comune con un'alta percentuale di raccolta differenziata, ma i cui cittadini producano ancora un sacco di rifiuti, oppure dove la raccolta dei rifiuti pericolosi sia scarsa, oppure dove non esistano isole ecologiche. È chiaro che questi aspetti negativi diventano a questo punto più importanti. Ecco dunque che negli ultimi 9 anni il rapporto di Legambiente ha introdotto anche l'indice di buona gestione, che valuta 24 parametri, assegnando alla fine un punteggio compreso tra 0 e 100. Tanto per dare dei numeri, Ponte nelle Alpi ha un punteggio 83 su 100 e Belluno 64. Tra i parametri c'è il recupero di materia, la riduzione del quantitativo di rifiuti prodotti, la sicurezza nello smaltimento, l'efficacia nel servizio, e poi l'analisi sulle singole merceologie, la presenza di isole ecologiche e così via. Per migliorare il proprio indice di buona gestione, un comune deve quindi porre attenzione non solo all'incremento della percentuale di raccolta differenziata, ma anche alla diminuzione della produzione pro capite totale di rifiuti, all'incremento della raccolta dei rifiuti urbani pericolosi, alla promozione del compostaggio domestico e così via. È chiaro che, almeno in generale, i comuni premiati sono più o meno sempre gli stessi, perché salire a valori notevoli di raccolta differenziata significa inevitabilmente percorrere le strade indicate proprio da quei 24 indicatori. La classifica, anche da questo punto di vista, non mostra sorprese. Nel nord è un dominio completo della provincia di Treviso, si tratta di 17 dei primi 19 paesi con più di 10.000 abitanti, interrotti solo da Vigo d'Arzere, al 13° posto, e da Feltre, in provincia di Belluno, di Godartere e Padova, al 17°. Nel centro, invece, prevale nettamente la Toscana, con 13 delle prime 15 posizioni. Al sud, infine, prevale la Campania, con l'intromissione di Rutigliano, provincia di Bari, uno dei 330 comuni rifiuti free. Tra i comuni più piccoli, a parte Ponte nelle Alpi, si distinguono i paesi trentini al nord, mentre al sud è nuovamente un'apoteosi campana con indici, devo dire, anche molto elevati. C'è un premio inoltre per i consorzi, quelli che gestiscono le filiere dei rifiuti nelle varie zone d'Italia. Anche qui nelle prime posizioni è difficile trovare non veneti, con Treviso che si prende i primi 3 posti, solo al 10° un consorzio non veneto di Varese, al 13° il primo del centro Italia, delle Marche, l'Unione Roverasca, e al 21° il primo dell'Italia meridionale, precisamente della Sardegna. L'ultima analisi di Legambiente è, io credo giustamente, dedicata a quelle aree che sono in difficoltà da questo punto di vista. E se in quelle zone ci sono comuni che riescono ad emergere, sembra ragionevole pensare che abbiano fatto una fatica più grande e quindi il loro sforzo vada sottolineato. C'è Andria, in provincia di Bari, 100.000 abitanti, nel 2011 con una quota di differenziazione del 10%. A settembre 2012 la rivoluzione, raccolta differenziata spinta per tutte le tipologie di materiali tranne il vetro. In un mese la quota schizzava al 65% e nei primi mesi di quest'anno è ulteriormente aumentata. È già stato stanziato un finanziamento per partire anche con la raccolta del vetro. Si tratta dell'unico capoluogo di provincia pugliese ad aver adottato il porta a porta e si vede. Viene menzionato anche il comune di Citanova, provincia di Reggio Calabria, 10.000 abitanti, che ha raggiunto in pochi mesi il 65% di raccolta differenziato previsto dalle normative. Si potrà obiettare che si tratta sempre di esempi isolati, ma i numeri che Legambiente ci ha fornito con questo dossier e che ho cercato di riassumervi questa sera qui a Radio Cooperativa mi sembrano invece indicare una tendenza molto positiva che, io ne sono più che certo, verrà copiata da molte altre amministrazioni, se non altre per non essere additate come quelle dei comuni cialtroni. L'analisi del documento di Legambiente si ferma qui. Prima di passare al prossimo brano musicale, ripeto l'indicazione di dove trovare il file. Basta entrare nel sito di Legambiente, o meglio ancora nel sito di cui vi parlavo prima, che è un sito sempre gestito dall'Associazione del Cigno, www.ricicloni.it, e cercare il dossier Comune Ricicloni anno 2013. Troverete tutte le tabelle e altre storie che questa sera non ho avuto il tempo di raccontarvi. E magari potrete andare in cerca del vostro paese per conoscere la situazione e capire se siete in buone mani oppure no.
Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how.
È tutto per questa sera. Vi ricordo che questa puntata di Non ci credo andrà in onda in replica anche sabato pomeriggio e sarà disponibile in podcast tra un paio di giorni al massimo. Rimanete adesso in ascolto per gustare le musiche di Megaphone con DJ Zero e Leonardo Zoppei fino alla mezzanotte. Noi ci sentiamo in diretta tra 7 giorni, mercoledì prossimo alle 20:20, per una nuova puntata di Non ci credo, sempre sui 92,7 MHz di Radio Cooperativa. Vi lascio in compagnia dei Black Sabbath per un'ultima canzone, la canzone si intitola Cambiamenti, Changes, e con questa Mario vi saluta affettuosamente alla prossima settimana. Let her